faccio un po' di premesse. Il senso di questi incontri, che sia io a parlare o che sia qualcun altro, non è certo quello di spiegare in modo esauriente e completo i testi di cui ci occupiamo. Forse trattandosi poi della parola di Dio è una pretesa che nessuno può legittimamente accampare, però certo ci sono specialisti che a queste pagine dedicano una vita di studi e di riflessione, ed è evidente che su ogni singola parola si può parlare parecchio, ma lo scopo di questi nostri incontri non è tanto quello di dare una lettura approfondita delle pagine di Vangelo che leggiamo, ma è di fare una specie di guida alla lettura. Dunque, noi ci accingiamo ad iniziare questo secondo incontro che ha come oggetto l'ultimo discorso che Gesù fa con i suoi discepoli, e siccome io previdente ho pensato che non tutti vi sareste portati il Vangelo, vi ho fotocopiato la pagina che ci interessa, cioè che è la seconda parte del capitolo 24 di Luca, che come già il capitolo 24 di Matteo, che come già vi dicevo la volta scorsa contiene, insieme poi al capitolo 25, l'ultimo discorso che in questo primo Vangelo Gesù fa ai suoi discepoli, ed è un discorso preceduto da quella polemica accesissima che oppone, ma i fogli possono anche essere distribuiti in silenzio, questa polemica molto accesa che oppone Gesù ai custodi ufficiali del giudaismo, scribi, sacerdoti, farisei. Vabbè. Polemica che è ritmata, segnata da quei quattro guai a voi scribi e farisei ipocriti, e che si conclude con un lamento di Gesù su Gerusalemme: ecco la vostra casa è lasciata a voi deserta, vi dico infatti che non mi vedrete più. E Gesù abbandona definitivamente il Tempio di Gerusalemme. Questo abbandono ingenera una domanda dai suoi discepoli. Ormai non c'è più nessuno intorno a Gesù, c'è soltanto il gruppetto dei suoi più intimi seguaci che gli domandano. Rispetto al Tempio e alla sua distruzione, Gesù ha appena detto: in verità vi dico, non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sarà distrutta. E i suoi discepoli gli domandano: di a noi quando accadranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo. E Gesù inizia a parlare servendosi di un linguaggio che, come ho cercato di spiegare la volta scorsa, ricorre in altri testi, sia dell'Antico Testamento, vi citavo il profeta Daniele, che del Nuovo Testamento, vi citavo in modo particolare il libro dell'Apocalisse, che finisce per dare il proprio nome a tutto questo genere letterario, a questo modo di parlare, che è un modo di parlare che si serve di immagini piuttosto terrorizzanti. preconizza un futuro servendosi di espressioni abbastanza spaventose che preludono una specie, nel linguaggio apocalittico, preludono una specie di rigenerazione finale. Ci sarà una grande catastrofe e al termine di questa catastrofe finalmente sì, Dio avrà l'ultima parola. Gesù non ama molto questo discorso, questo modo di parlare, perché mai parla così se non in questo ultimo discorso che, vi dicevo, è un genere letterario. Non bisogna prendere le frasi, le espressioni alla lettera, né tantomeno bisogna cercare di organizzarle in un modo coerente perché tutto abbia una concatenazione logica e spiegabile. Non si può fare. Gesù qui si serve di immagini che hanno più che lo scopo di spiegare, lo scopo di creare un clima. E poi, già vi dicevo la volta scorsa, questo clima creato in realtà, poi a ben vedere, altro non è che la storia di ogni giorno sotto questo cielo. Non c'è momento della storia in questo pianeta che non conosca catastrofi naturali e, peggio ancora, epidemie, guerre, devastazioni e quant'altro. E in quest'ottica anche il discorso della caduta di Gerusalemme serve per, come dire, per rinvigorire tutto il discorso. I lettori del Vangelo di Matteo hanno ancora ben vivo il ricordo drammatico dell'assedio, della conquista e della distruzione del Tempio di Gerusalemme e possono avvertire con maggiore attualità, vivezza, questi discorsi che si trovano a leggere nel Vangelo. Chi legge comprenda, ammonisce Gesù, a dire che Gesù stava parlando, quindi ovviamente questa è una notazione dell'Evangelista. Gesù non immaginava di consegnare un report scritto del suo discorso, avrebbe piuttosto detto chi ascolta comprenda, chi legge comprenda, è chiaramente della penna dell'Evangelista, che appunto ci vuol dire che questi discorsi sono attuali per ognuno in ogni momento. Il brano che avete a disposizione, i versetti dal 28 alla fine di questo capitolo 24, concludono il discorso di Gesù rispondendo alla seconda parte della domanda che inizialmente gli avevano fatto i suoi discepoli: quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo? E vedremo come Gesù risponde, ma prima vorrei fare una premessa, ricordando un'acclamazione che tutti facciamo durante la celebrazione della messa, e a cui forse, come tutte le cose che si continuano a ripetere, diamo poco peso. Durante la preghiera eucaristica, noi tutti insieme diciamo: annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione, e fin qui siamo tutti d'accordo, nell'attesa della tua venuta, e fin qui secondo me non siamo tutti d'accordo, perché non capisco bene, non mi riesce difficile comprendere che abbiamo tutti un'idea abbastanza chiara di che cosa si intende per questa tua venuta. e che forse, magari, senza dirlo, ma ognuno di noi spera che questa venuta non venga proprio. E cioè questa preghiera, questa invocazione che noi facciamo, forse se ci pensiamo un po', aggiungeremmo nell'attesa della tua venuta il più tardi possibile. O nell'attesa della tua venuta alla fine dei tempi. Ecco, io spero che la tua venuta non sia una cosa che mi riguarda, perché io qui ci sto benissimo e lasciamici per favore il più a lungo possibile, poi tu vieni pure, ma insomma verrai un giorno, ma a quel punto non mi riguarda più. Ecco, diciamo un po' questo, come fosse qualche cosa che non ci riguarda o che preferiremmo che non ci riguardasse. E invece io credo proprio che al cuore della speranza cristiana ci debba essere, se non c'è, questo desiderio di incontrare il Signore. Non solo incontrarlo misticamente o simbolicamente nella celebrazione liturgica o nella misericordia praticata, ma incontrarlo davvero, cioè essere finalmente con il Signore. È il desiderio che pervade più o meno esplicitamente tutto il Nuovo Testamento. E il primo degli scritti del Nuovo Testamento, che è ben più antico, una trentina d'anni almeno, del Vangelo di Matteo, che è la prima lettera ai Tessalonicesi, ecco, in questo scritto Paolo dice: riguardo poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva. Infatti sapete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. Nessuno può sapere quando verrà. E quando la gente dirà, sentite l'eco del discorso che stiamo leggendo a Matteo, no? E quando la gente dirà c'è pace e sicurezza, allora d'improvviso la rovina li colpirà come le doglie di una donna incinta e non potranno sfuggire. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno possa sorprendervi come un ladro. Infatti siete tutti figli della luce e figli del giorno. Noi non apparteniamo alla notte né alle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri. Quelli che dormono infatti dormono di notte, quelli che si ubriacano di notte si ubriacano. Noi invece che apparteniamo al giorno siamo sobri, vestiti con la corazza della fede e della carità e avendo come elmo la speranza della salvezza. Dio infatti non ci ha destinati alla sua ira, ma ad ottenere la salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Egli è morto per noi perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Perciò confortatevi a vicenda e siate di aiuto gli uni e gli altri, come già fate. E queste parole dette, cioè scritte, a una giovanissima chiesa, che era la chiesa di Tessalonica intorno all'anno 50 della nostra era, dovrebbero risuonare come un'esortazione e un augurio anche per noi, anche per noi che le leggiamo quest'oggi. L'ultimo scritto, almeno per come è sistemato nella Bibbia del Nuovo Testamento invece, che è il libro dell'Apocalisse si conclude in questo modo straordinario. Lo spirito e la sposa dicono vieni, e chi ascolta ripeta vieni, chi ha sete venga, chi vuole prenda gratuitamente l'acqua della vita. Poi, vabbè, salto qualche versetto. Colui che attesta queste cose dice: sì, vengo presto. Amen. Vieni, Signore Gesù. Maranatà. Vieni, Signore Gesù. Questo desiderio dell'incontro con Cristo che vivificava la fede e la speranza e l'operosa carità della prima comunità cristiana dovrebbe essere ancora per noi il nostro desiderio. Il desiderio che tutto ciò che è opaco e ambiguo, tutto ciò che è irrisolto nella nostra vita e nella vita del mondo, finalmente nell'incontro con Gesù trovi la sua compiutezza, la sua risoluzione finale, la sua pienezza e in definitiva, per chi è dalla parte di Gesù, quella gioia che nulla può togliere, quella luce che nulla può offuscare. Siamo proprio nel cuore del messaggio cristiano del Nuovo Testamento, che non è genericamente un appello a comportarsi bene e ad avere una vita piena di buone cose, ma è un appello a prepararsi all'incontro con il Signore Gesù. E così possiamo accingerci a leggere il nostro testo. Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno sconvolte. Allora comparirà in cielo il segno del Figlio dell'uomo, e allora si batteranno il petto tutte le tribù della terra e vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo con grande potenza e gloria. Egli manderà i suoi angeli con una grande tromba ed essi raduneranno i suoi eletti dai quattro venti, da un estremo all'altro dei cieli. Ecco quale è il segno. Il segno è la venuta del Figlio dell'uomo. Ma è come quando il segno del Figlio dell'uomo non è qualcosa di diverso dal Figlio dell'uomo stesso. Come dire, quando un genitivo, tecnicamente, quando diciamo il mese di aprile è aprile, quando diciamo la virtù della pazienza, è la pazienza, il segno del Figlio dell'uomo è il Figlio dell'uomo. Non è qualcosa di distinto dal Figlio dell'uomo. Per i cultori si chiama genitivo episegetico, ma comunque lasci perdere. Però il segno del Figlio dell'uomo è il segno del Figlio è il Figlio dell'uomo stesso. Quindi di nuovo, in qualche modo, Gesù non dice qualche cosa che ci sarà, dice qualche cosa che in realtà c'era già. Certo, Vedrete il figlio dell'uomo venire sulle nubi, vuol dire quando finalmente vi accorgerete, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno sconvolte. Questo vuol dire quando finalmente per voi la luce del figlio dell'uomo, cioè la luce del Signore Gesù, spegnerà ogni altra luce, cioè vuol dire che non cercherete più altre lampadine per fare guida alla vostra strada. Vuol dire quando quella sarà la luce che vi illumina davvero, questo dal punto di vista individuale, no? Quello è il momento della venuta, è un'escatologia personale, cioè è qualcosa che riguarda ognuno in ogni momento, al tempo stesso riguarda tutti in un momento che sarà la fine della storia. Molti padri della Chiesa, leggendo questa espressione, comporerà in cielo il segno del figlio dell'uomo, dicevano una cosa che forse non ha appigli nel testo evangelico, ma è comunque un'interpretazione molto coerente con il Vangelo in generale: il segno del figlio dell'uomo è la croce del Signore crocifisso. Questo è l'emblema, il manifesto della logica paradossale, la logica della croce, con cui Dio giudica il mondo. E quando la logica della croce, il chi vuole essere mio discepolo prenda la sua croce e mi segua, ecco, quando la sua croce è veramente vista da tutti gli uomini e spegne ogni altra luce, allora, per ognuno singolarmente, e poi quando non sappiamo il giorno né l'ora, sarà il giorno ultimo, l'escaton, ma che viene descritto di nuovo servendosi di questo linguaggio apocalittico, gli angeli con la grande tromba, dies ire, dies illa, ed essi raduneranno i suoi eletti dai quattro venti, da un estremo all'altro dei cieli. È una ricapitolazione cosmica che avrà un suo esito finale, ma che è già iniziata. Tutto il senso di questo, mi ripeto, ma perché vale la pena di farlo, tutto il senso di questo discorso è parlare di un tempo che verrà per ammonire riguardo al tempo presente. Chi legge comprenda. Dalla pianta di fico imparate la parabola. Quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Non è un'attività a cui noi ci dedichiamo di osservare le foglie di figo, però la prendiamo per buona. Il fico, tra l'altro, come sapete, non fa nei Vangeli una gran bella figura, perché c'è questo fico che Gesù incontra rientrando nel Tempio, vedendo un albero di fichi lungo la strada, gli si avvicinò, ma non vi trovò altro che foglie, e gli disse: mai più in eterno nasca un frutto da te. E subito il fico si seccò. Vedendo ciò, i discepoli rimasero stupiti e dissero: come mai l'albero di fichi è seccato in un istante? Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, se avrete fede non dubiterete, non solo potrete fare ciò che ho fatto a quest'albero, ma anche se direte a questo monte: levati e gettati nel mare, ciò avverrà. E tutto quello che chiederete con fede nella preghiera lo otterrete. Qui il fico ci fa una brutta figura, ma non così assurda come è nel Vangelo di Marco. perché Matteo l'assurdità dei versetti di Marco l'ha un po' stemperata, perché Marco dice: non era infatti la stagione dei fichi. Gesù maledice un fico perché non vi ha trovato frutti fuori stagione. Che sembra assurdo, in realtà il simbolismo è molto forte. Quando passa Gesù è la stagione dei frutti. Non si può dire non è la stagione dei frutti se passa Gesù. È un gesto simbolico, ovviamente, il povero fico non è. Però in Marco fa più pensare, è più paradossale, sembra più assurdo, in realtà dico, se passa Gesù ci deve essere la stagione dei fichi. Qui Gesù fa Gesù, l'albero di fico fa una figura un po' più bella, e cioè una realtà. Poi il fico è un albero che nelle regioni del Mediterraneo cresce un po' dappertutto, si infila dove può e sa, non c'è bisogno di coltivare i fichi, vengono su da soli. Poi questi fichi, sì, certo, sono buoni per gli uomini, sono buoni per gli uccelli, eccetera, eccetera, però è una pianta umile, e di nuovo le foglie del fico che nell'incipiente primavera iniziano a germogliare, ci sono queste piccole e tenerelle foglie di fico, e è una bella immagine. Dicono che l'estate è vicina, così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino alle porte. Quando le vedrete tutte queste cose, sempre, sempre le vedrete. Nel libro dell'Apocalisse, scrivendo scrivendo ai cristiani di Laodicea, l'ultima delle sette lettere che aprono il libro dell'Apocalisse, lo stesso Signore, l'Amen, il testimone di fede, il veritiero, il principio della creazione di Dio, dice: ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Gesù sta alla porta e bussa, e quindi ogni momento è buono per aprirgli la porta. Tant'è vero che c'è questa frase un po' misteriosa, ma che se la consideriamo nell'ottica di ciò che andiamo dicendo la comprendiamo subito, perché subito dopo aver detto così anche voi quando vedrete tutte queste cose sappiate che egli è vicino alle porte, aggiunge: in verità io vi dico, non passerà questa generazione perché tutto questo avvenga. E allora, i facili critici possono dire: Gesù si è sbagliato, quella generazione è passata e nulla di tutto questo è avvenuto. Ma se intendiamo questa generazione come coloro che ascoltano le parole di Gesù e vedranno, e nel caso dei lettori del Vangelo l'hanno già vista, la distruzione di Gerusalemme, queste parole acquistano un altro significato, ma ne acquistano ancora di più significato se le si pensa dette per ogni generazione. E cioè questa generazione, la generazione di noi che leggiamo adesso queste parole del Signore Gesù nel Vangelo di Matteo, ebbene questa generazione è la generazione che, come tutte quelle che le hanno preceduta e tutte quelle che la seguiranno, può incontrare il segno del Figlio dell'uomo, può incontrare Gesù. Può spegnere tutte le luci e lasciare che sia solo la sua luce a brillare. Certo, questo già e non ancora. Con questo bel gioco di due avverbi che definisce molto bene la vita cristiana. La vita cristiana è già e non ancora. Però già. Il già va sottolineato, non siamo soltanto coloro che attendono la realizzazione delle promesse, siamo coloro che, come dice San Paolo, adesso non mi ricordo in quale lettera, mamma mia, dice tutte le promesse di Dio sono divenute sì in Gesù Cristo, e cioè sono coloro che credono che qualche cosa di definitivo per loro e per il mondo è già iniziato con la morte e la resurrezione del Signore Gesù. Il tempo che a noi sembra sempre uguale, cioè sempre catastrofi naturali, sempre disastri causati dagli uomini nella loro cattiveria, per le loro reciproche inimicizie, eccetera, eccetera, questo tempo che a noi sembra sempre uguale, in realtà non è uguale. Quando, qui non c'entra più il Vangelo di Matteo, ma ci aiuta a capire e ad entrare in questo clima, quando all'inizio del Vangelo di Luca l'Evangelista mette sulla bocca della Vergine Maria quello straordinario cantico che tutti conoscete e che la Chiesa ogni giorno ripete, che è il Magnificat. Nel Magnificat si dice che si è ricordato dell'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni la chiameranno beata, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ma quando? Uno può dire. Ma quando? Ci sono superbi che continuano beatamente a stare seduti sui loro troni, a fare i loro comodi, e ci sono infelici e umili che non vengono risollevati da nessuno, affamati che non trovano cibo per la loro fame, e gente satolla che si deve ogni giorno inventare nuovi modi per spendere i propri denari. Eppure, profeticamente, Maria dice queste cose al passato perché è così per chi crede che tutte le promesse di Dio sono divenute sì in Gesù Cristo, già e non ancora. E qui, se volete, sta la responsabilità di ognuno di noi. Se intende collaborare non alla realizzazione, a quello ci pensa Dio, ma alla, non siamo noi che salviamo il mondo, ma alla visibilità di questa salvezza che Dio opera, oppure no? Cioè, se vogliamo collaborare all'opera che incessantemente il Redentore compie, oppure ce ne teniamo fuori. Se vogliamo far brillare la sua luce o la riteniamo una luce come quella, come tante altre. Allora, continuiamo la nostra lettura. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. E poi conclude: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto a quel giorno e a quell'ora, nessuno lo sa. Nessuno lo sa. e aggiunge: cosa che ha fatto versare fiumi di inchiostro fino all'approsciugamento di qualunque calamaio. Quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno lo sa, né gli angeli del cielo né il Figlio, ma solo il Padre. Gesù non lo sa. E adesso mettetevi anche voi a versare fiumi di inchiostro per risolvere che cosa, per trovare un significato, perché Giacomo dice: ma Gesù sa tutto, eccetera eccetera. In realtà questa ignoranza di Gesù riguarda, uno che non sa ignora, no? Allora, mi guarda come se è permesso di dire ignoranza di Gesù. Questa ignoranza, se uno non sa ignora, non è un'ignoranza radicale, è un'ignoranza radicale, è un'ignoranza riguardo al tempo e all'ora. Lo dice lui stesso, no, dice che non lo sa. Nessuno lo sa. Questo è il mistero dell'incarnazione. Gesù ha preso fino in fondo l'umanità. E come ci sono anche altri brani, adesso bisognerebbe, non me li sono appuntati, ma ci sono altre cose, dice, ci sono altri brani, queste cose sono nel mistero di Dio. Sono nel mistero di Dio. Il Figlio non c'è bisogno che le sappia. Il Figlio ha ricevuto dal Padre un compito e lo fa e adempie questo compito che gli è affidato dal Padre fino alla fine, con un'assoluta dedizione. Ma non sta al Figlio chiedere quello che è di competenza del Padre, e questo io lo trovo bellissimo, e non ci deve scandalizzare. Sono i limiti dell'umanità che Gesù ha assunto in pieno, e che con molta franchezza il Vangelo trasmette alla Chiesa, e di cui la Chiesa, anziché scandalizzarsi, dovrebbe fare tesoro. Quanto a quel giorno e a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli del cielo, né il Figlio, ma solo il Padre. Nota della Bibbia di Gerusalemme, che forse vi rassicura. Come uomo, Cristo ha ricevuto dal Padre la conoscenza di tutto ciò che interessava la sua missione, ma può aver ignorato certi punti del piano divino, come afferma qui formalmente e come io ho cercato umilmente di spiegarvi. Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti, così sarà anche alla venuta del Figlio dell'uomo. Credo che si spieghi abbastanza da solo. Allora, due uomini saranno nel campo, uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne macineranno alla mola, una verrà portata via e l'altra lasciata. L'immagine non è rassicurante. L'immagine non è rassicurante. Ma dice, in modo, se volete, un po' crudo e un po' terrorista, quello che in realtà succede sempre. Io esco per la strada per andare a prendere l'autobus, mi cade una pianta di geranio sulla testa e rimango spiaccicato sull'asfalto. E questo è quello che passa subito, è passato un attimo prima di me, è andato a prendersi l'autobus tranquillo. Voglio dire, detta così, ma credo che sia proprio il senso di queste parole. E cioè, la nostra vita è comunque appesa a un filo, per quanto altrove si dice, per quanto l'uomo si dà da fare, non può aggiungere neanche un giorno ai giorni che gli sono stati fissati. E questi giorni che sono stati fissati non dipendono dall'ossessione sanitaria che giustamente ognuno di noi può avere, ma per quanti medici vediamo, per quante medicine allora, ma nessuno la sa. Nessuno conosce la sua ora. Due donne sono a fare lo stesso lavoro in cucina, la macina era un elettrodomestico, cioè c'era la piccola macina domestica, per cui nelle case si riusciva, ma certo al mulino o nei grandi frantoi eccetera eccetera, queste cose venivano fatte con molta più raffinatezza, che è proprio la parola giusta, raffinatezza, ma nella casa ognuno c'aveva il suo piccolo frullatore, insomma, ecco, per dire. La macina domestica, ecco, due donne macineranno alla mola, una verrà portata via e l'altra lasciata. E la conclusione è per dire: vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore verrà. Ora, come abbiamo detto, c'è di nuovo questa dinamica che pervade tutto il discorso. Il Signore, abbiamo detto, viene ogni giorno, ma al tempo stesso c'è un momento definitivo in cui verrà per ognuno di noi, ma ogni momento può essere il momento definitivo, e quindi in ogni momento bisogna essere vigilanti e pronti per accogliere il Signore. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. E il capitolo poi si conclude con una breve parabola, che è un invito alla vigilanza, che poi alla vigilanza operosa, che poi verrà ripreso nelle parabole del capitolo 25, di cui inizieremo a parlare la prossima volta. Fino a qui Matteo si è un po' attenuto, anche se l'ha modificato in certe parti, al Vangelo di Marco. La parte che stiamo leggendo e poi tutto il capitolo 25 è una parte propria di Matteo, che non ha corrispettivo negli altri Evangeli. Chi dunque è il servo fidato e prudente che il padrone ha messo a capo dei suoi domestici per dare loro il cibo a tempo debito? Fidato e prudente si potrebbe anche dire fedele e saggio. Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero io vi dico, lo metterà a capo di tutti i suoi beni. Ma se quel servo malvagio dicesse in cuor suo: il mio padrone tarda, che è quello che tutti noi ci auguriamo, il mio padrone tarda, e cominciasse a percuotere i suoi compagni e a mangiare e a bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che non sa. Lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli ipocriti. Là sarà pianto e stridore di denti. Per chi dice: il mio padrone tarda a venire, e si fa gli affaracci suoi. Mentre in questo discorso il Signore Gesù ci sta dicendo che sta alla porta e bussa, che ogni momento è un momento buono, che ogni momento è decisivo, che il figlio dell'uomo, come è venuto, continua a venire, ma certo, noi tutti fiduciosi attendiamo che venga definitivamente a tergere, come dice sempre il libro dell'Apocalisse, ogni lacrima dai nostri occhi. Questa è la speranza. Questo noi speriamo e, come dice San Paolo, ciò che noi speriamo lo attendiamo con perseveranza. Grazie e buonasera.